Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale di Controradio nelle ultime settimane l'abbiamo aperta praticamente sempre aggiornandovi sul countdown in accompagnamento della quota 2000, no? Che era quella che ci eravamo prefissati. Parliamo dei soci del Controradio Club per stare un po' più tranquilli quest'anno. Ebbene, arriviamo alla cena del Controradio Club stasera con un motivo in più per festeggiare l'obiettivo che ci eravamo prefissati. 2000 soci e socie è stato raggiunto grazie al vostro contributo, grazie a chi ci sostiene, anch'io ancora vuole farlo perché la campagna non si ferma, naturalmente, a chi ci ascolta ogni giorno e sceglie Controradio come compagnia quotidiana con i microfoni puntati al 50° e all'anno che verrà in servizio della direttrice editoriale Chiara Brilli.
Non è mai scontato dire grazie, soprattutto dopo che si è chiesto uno sforzo, dopo che c'è stato un atto concreto di fiducia e di sostegno e che avete capito che avevamo bisogno di questo. Tra di voi c'è chi ha fatto la tessera anche per chi non ha potuto, ma avrebbe voluto, ne siamo certi. Qualche settimana fa, alle 7 del mattino, aprendo il portone della radio prima di andare in onda, mi sento dare il buongiorno. Un lavoratore, un addetto alle consegne, con il camion accostato su Via del Rosso Fiorentino, mi dice: sono un ascoltatore, non ce l'ho fatta a fare la tessera quest'anno, ma grazie per quello che fate e perché ci siete. La strada è in salita, non solo per noi, è per questo che queste 2000 tessere sono ancora più importanti, cresciute come siete cresciuti negli ascolti, con picchi che ci rendono orgogliosi e responsabili nel fare sempre meglio. Ogni tessera in più sarà un ulteriore segnale forte, chiaro, incoraggiante. Noi non ci fermiamo e speriamo neanche voi. È la dimostrazione che esiste una comunità viva, attenta, partecipe, che crede nel valore di un'informazione libera, indipendente e radicata nel territorio. Un grazie speciale va a chi ci ascolta e sostiene fin dall'inizio, a chi è con noi da anni e ha visto crescere questa realtà ed è cresciuto con noi. I suoi ricordi, aneddoti, racconti saranno prezioso materiale per la trasmissione che arriverà dal 9 marzo con le registrazioni o i testi che ci invierete e che ci faranno rivivere la radio attraverso di voi. Una storia sonora che culminerà il 31 di marzo, giorno ufficiale in quel 1976 che segnò l'inizio della testata. Ma c'è anche chi si è avvicinato alla radio da poco, l'ha scoperta, l'ha scelta e arriverà al 50° insieme a noi, crescendo insieme ad una radio e ad una comunità stupenda.
E insomma, se non si era capito, grazie. Veniamo alle notizie. Questa sera naturalmente ci rivediamo alla cena del Controradio Club. Le notizie, partiamo dalla politica, perché come dicevamo, sicurezza e immigrazione tornano a scuotere il centro-sinistra toscano. A poche ore all'apertura della manifattura delle idee, la manifestazione di venerdì e sabato a Firenze, l'ex sindaco Dario Nardella riapre il dossier sui CPR e invita il PD a non limitarsi ad un no pregiudiziale. Una posizione che naturalmente riaccende il confronto interno, rimette al centro un tema destinato a pesare anche nella corsa verso le prossime politiche. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Sbagliato archiviare il tema dei rimpatri dicendo semplicemente no ai CPR, parola di Dario Nardella. A poche ore dall'inaugurazione della 2 giorni di discussioni politiche e manifattura delle idee a Firenze, l'ex sindaco apre alla possibilità di costruire un centro di rimpatrio per i migranti in Toscana. Un argomento che vede notoriamente il campo largo e il suo stesso partito, il PD, sbilanciato su tutt'altro versante e che fa deflagrare ancora una volta il tema della sicurezza nel campo del centrosinistra. L'ex sindaco della città, ora europarlamentare, ha rinfocolato inaspettatamente la discussione sulla scia di quanto aveva già fatto il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale. In un'intervista alla Nazione, Nardella ha infatti spiegato che secondo lui è possibile pensare all'apertura di un centro di rimpatrio in questa regione, anche se molto diverso da quello per il quale in passato si sono spese le forze di centrodestra, ovvero una struttura simile agli SPRAR, che rappresentavano uno strumento molto utile per l'integrazione e allo stesso tempo per favorire l'integrazione delle persone ospitate. La riflessione dell'ex sindaco si allarga anche sul tema della sicurezza e sull'importanza che il centrosinistra sia tornato a discuterne, dopo averne fatto negli scorsi anni una sorta di argomento tabù. Non sfugge tuttavia che la sua opinione sia in qualche modo in antitesi con il pensiero già espresso negli scorsi mesi dai due principali attori della politica cittadina, che pure saranno alla due giorni della manifattura delle idee: il governatore toscano Eugenio Giani e la guida di Palazzo Vecchio, la sindaca Sara Funaro. Di certo il tema dei rimpatri e dei CPR torna al centro dell'agenda toscana e costringe il centrosinistra a misurarsi con la domanda che tornerà di gran moda prima delle elezioni politiche del prossimo anno: è possibile coniugare accoglienza e sicurezza senza lasciare il terreno del confronto alla destra?
E intanto, a proposito di destra, il gruppo di Fratelli d'Italia in Regione Toscana va all'attacco dell'assessore alla cultura, con delega anche alla felicità, Cristina Manetti, con un pacchetto di interrogazioni in consiglio e con una interrogazione anche in Parlamento, il servizio di Raffaele Palumbo.
Il gruppo di Fratelli d'Italia decide di lanciare l'attacco mettendo al centro le attività dell'assessore alla cultura della Regione Toscana Cristina Manetti, e lo fa da una parte presentando in Consiglio regionale un ampio pacchetto di interrogazioni, dall'altra portando le questioni inerenti all'assessore in Parlamento, questioni che riguarderebbero il presente ma anche il passato, ovvero quando era portavoce del presidente della Regione Eugenio Giani e poi capo di gabinetto. Si parla di accesso agli atti, ma su cosa? Fratelli d'Italia mette insieme cose molto diverse: la presentazione del suo libro a Penelope che prende la valigia durante una trasferta a Bruxelles, i rapporti con il Teatro Politeama di Prato e la storia del ritratto di Monna Cristina che stava per essere esposto all'Accademia delle Arti del Disegno. Su quest'ultimo punto sono due le interrogazioni ad essere pronta, una in Consiglio regionale a firma della capogruppo di Fratelli d'Italia Chiara Laporta e di Matteo Zoppini, e un'altra alla Camera dei Deputati presentata dal parlamentare in Commissione Cultura Alessandro Amorese. Tutto questo a soli pochi mesi dal caso della patente ritirata e della visita in prefettura con il presidente Giani. La presentazione del libro a Bruxelles non era un appuntamento istituzionale, del comunicato della regione sulla trasferta infatti non c'era, era una cosa conviviale con amici, ha detto Cristina Manetti. Sulle interrogazioni vedremo, risponderò in consiglio, ma mi sembra più un attacco politico, si sta costruendo una narrazione di accanimento personale.
Per la riorganizzazione dell'ex caserma Gonzaga, detta Lupi di Toscana, al confine tra Comune di Firenze e Comune di Scandicci, Palazzo Vecchio ha affidato una determina alla regia dell'housing sociale a Investire SGR, che è gestore del fondo immobiliare Abiteco, che in città è legato al nuovo studentato Villa Monnatessa. Lo riporta edizione Fiorentina e Tirreno. L'aggiudicazione arriva con un'offerta economica di 4 milioni di euro, l'unica arrivata di poco in rialzo rispetto a base d'asta, che era di 3.995.000. Il modello è quello del conferimento in diritto di superficie. Il comune non vende le aree, le conferisce al fondo ricevendo in cambio quote. Il diritto di superficie potrà durare fino a 90 anni e un minimo di 65. Il fondo immobiliare avrà una durata minima di 20 anni. La prima fase di gestione deve essere totalmente dedicata a locazione a canone convenzionato, e c'è l'obbligo di affitti calmierati per almeno 15 anni. Tetto massimo dei canoni non sopra gli 8 euro al metro quadro. Housing sociale come vincolo strutturale. Ricordiamo, nei 20 ettari della vecchia caserma, oltre 36.000 metri quadrati saranno destinati appunto a residenziale con housing sociale e 6.000 turistico ricettivo. Oltre 600.000 invece euro di risarcimento a una vittima del Forteto. Questo è quanto stabilito il Tribunale di Genova, condannando il Comune di Vicchio per omessa vigilanza. Una sentenza che richiama le responsabilità delle istituzioni nella vicenda legata alla comunità fondata da Rodolfo Fiesoli. Il Comune comunque ha annunciato ricorso. Il servizio di Sandra Salvato.
Una sentenza che non fa sconti e di oltre 600.000 euro risarcimento che il comune di Vicchio dovrà versare a una delle vittime del Forteto. A deciderlo è stato il Tribunale di Genova, che ha condannato l'ente a pagare 628.000 euro più interessi e spese legali. Non è soltanto una questione economica, il dispositivo punta il dito contro un sistema di controlli assenti, servizi sociali che secondo i giudici avrebbero dovuto vigilare, non lo fecero. La vicenda riporta gli anni bui della comunità del Forteto e Mugello, al nome del suo fondatore Rodolfo Fiesoli, il cosiddetto profeta, condannato in via definitiva nel 2019 per maltrattamenti e abusi sui minori e scomparso lo scorso maggio. Il protagonista di questa storia era un bambino quando insieme ai due fratelli fu affidato alla comunità. I giudici minorili avevano disposto che i fratelli restassero uniti, ma furono separati, dati a mamme affidatarie senza l'autorizzazione del tribunale. Una prima inescusabile negligenza, scrive il tribunale. Il giovane subì anche violenze sessuali. 15 anni fa fu tra i primi a denunciare pubblicamente il sistema Forteto, quando ancora molti lo difendevano. Oggi è un adulto che chiede solo di restare lontano dai riflettori. Con questo verdetto il totale dei risarcimenti ottenuti sfiora il 1 milione di euro. Intanto il comune, già in difficoltà finanziaria, annuncia ricorso in appello, ma la sentenza di Genova segna un punto fermo: quando lo Stato affida un minore ha il dovere di proteggerlo e se non lo fa deve risponderne.
Erano sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento lavorativo, ospitati in condizioni alloggiative degradanti, un dormitorio al piano superiore dell'edificio dove lavoravano, privi di permesso di soggiorno, senza formazione obbligatoria né visite mediche. Questo è quanto è emerso da un'indagine che ha portato alla sospensione per 7 mesi di un 53enne imprenditore cinese, titolare di un'impresa di confezioni a Prato. Anche l'impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione dell'attività per aver impegnato numeri di lavoratori in nero superiore al 10% di quelli identificati all'atto dell'accesso. Il giudice di indagini preliminari di Prato, si richiesta alla procura, ha applicato nei confronti dell'uomo la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercizio dell'attività imprenditoriale per la durata di 7 mesi in relazione all'assunzione di 4 lavoratori privi di permesso di soggiorno, aggravato l'aver sottoposto i lavoratori alle condizioni particolari di sfruttamento. Questo è quanto spiega la procura per una nota, in una nota. Ci occupiamo ora di mense scolastiche, lo facciamo con il segretario metropolitano della Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze, Bernardo Marasco, CGL. Buonasera, grazie di essere con noi, Marasco.
Buonasera.
Mense su cui si è aperta una partita e voi chiedete il pubblico faccia la sua parte, perché?
Allora, la vicenda delle mense è una vicenda annosa, riguarda il fatto che le mense sono un servizio che è dato in appalto. Quando ci fu la pandemia e tutti, dovettero concordare che la situazione della città era una situazione che era una città svuotata, impoverita, fu lanciata l'idea anche da noi di utilizzare i pasti, i 18.500 pasti che vengono serviti ai nostri bambini nelle scuole, anche come volano di economia di prossimità, cioè di riuscire a costruire la possibilità che quei pasti fossero serviti anche in parte con filiere locali, con quindi la capacità di costruire uno sviluppo prossimale. Ovviamente questa cosa la si fa se il pubblico ha un progetto, non se semplicemente subappalta senza un indirizzo e senza semplicemente a chi gli fa la migliore offerta.
Chiaro.
E ovviamente questo aveva il vantaggio di poter stabilizzare le condizioni di lavoro di quelle 500 lavoratrici che ogni due anni si vedono un appalto in cui rischiano di vedere cambiate le condizioni di lavoro o magari di non vedere riconosciuto il posto di lavoro. Quindi stabilità lavorativa per le lavoratrici, sviluppo di filiere di prossimità e sviluppo sostenibile e magari un processo di possibilità di sviluppare l'economia di prossimità anche nei confronti degli esercenti, utilizzando una base di lavoro. Insomma, si chiedeva al pubblico di fare sia una stabilizzazione sia delle politiche di sviluppo adeguate.
E invece?
Quindi è il pubblico. E invece allo stato attuale siamo in una condizione in cui il progetto è stato evidentemente sposato in senso generale, ma ancora le gambe non ci sono. E quindi se non ci sono le gambe si rimane a rifare gli appalti, e vuol dire che quindi di nuovo un servizio viene dato tendenzialmente in una condizione in cui si fa una gara e in cui le condizioni delle lavoratrici rimangono sempre sub iudice tutte le volte che si rifà la gara, e in cui soprattutto non c'è una visione d'insieme, cioè non si riesce a dare un progetto.
Ecco, allora su questo immagino lo sappia, no? È intervenuta la sindaca di Firenze Funaro, che ha detto: sulle mense non ci sono passi indietro, l'amministrazione comunale in maniera molto seria fa fare degli studi, li analizza, poi prende decisioni. Abbiamo detto e lo ribadiamo: noi vogliamo superare e uscire dalla logica degli appalti alle mense, questo è un punto fermo. La rassicurano queste parole?
Ma a me non c'ho bisogno di essere rassicurato, io bisogna che le cose vengano fatte, diciamo. Cioè, io non è che mi rassicuro o non mi rassicuro, sono abbastanza sicuro di me stesso, un pochino, forse anche troppo, forse anche una deformazione professionale. Il problema non è questo, il problema è: noi riusciamo a produrre un progetto organico che dia sicurezza a queste lavoratrici, introduca il servizio mensa come un elemento didattico e non come uno sporzionamento, ci costruiamo delle filiere corte e magari portiamo un hub di questi prodotti in modo che sia riconoscibile sul territorio e anche diciamo i grossisti o anche i cittadini si possono rifornire a delle filiere locali perché abbiamo costruito una rete di sviluppo di prossimità. Queste cose si possono fare solo se il pubblico ha un progetto, ne è capofila, lo guida e usa la sua prospettiva per costruire questo elemento, che è un elemento nuovo, che ovviamente se è subappalto a un servizio non può svolgere. Questa è la cosa, quindi posso dire?
Molto
posso
chiaro.
Dire che dobbiamo andare velocemente a realizzare questo progetto.
Grazie Bernardo Marasco, segretario CGIL Firenze, grazie di essere stato con noi, buona serata.
Grazie mille.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 26 febbraio alle 21 a Tavola con Dio, una lezione e spettacolo sul cibo e le religioni di e con Andrea Bicalli e Leonardo Romanelli. Attraverso aneddoti, curiosità e usanze millenarie, lo spettacolo esplora i precetti che hanno influenzato la nostra alimentazione. Mad Jazz 2026 a Prato, 7 serate di musica tra avanguardia e tradizione nel segno di Miles Davis e John Coltrane. Dal 15 febbraio fino al 27 marzo tra il Teatro Metastasio, il Fabbricone e altri luoghi della città, 11 concerti e 41 musicisti, un cartellone ricco e articolato che abbraccia le molte anime del jazz contemporaneo. E insieme ai concerti Mad Jazz Off, proiezioni cinematografiche, incontri e conferenze che animeranno l'intera rassegna. Info e biglietti Metastasio.
Breakout, frammenti ibridi della Firenze anni 80. ISIA Firenze presenta negli spazi monumentali di Santa Apollonia un evento in installazione ispirato alla scena New Wave fiorentina. Un'esperienza immersiva dove l'architettura del luogo si fonde con suoni e visioni per reinterpretare in chiave contemporanea la scena underground degli anni 80. Mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio presso il complesso di Santa Apollonia, via San Gallo 27, Firenze. Inaugurazione alle 18, ingresso libero. Info fvn.fi.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e Firenze Nord in entrambe le direzioni, con code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Roma, code anche sul ramo d'allacciamento con la 11 provenendo da entrambe le direzioni verso Pisa. Proprio sulla 11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Sulla 12 invece a causa di lavori un chilometro di coda tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili dove a causa di un incidente al chilometro 5 si segnalano ancora 3 chilometri di coda tra Firenze e Viadotto Indiano e la Strassegna in direzione Mare. Sempre in Fipili si ricorda inoltre che fino alle ore 20 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Empoli Centro in uscita in direzione Mare. Città di Firenze è previsto per domani 27 febbraio il varo strutturale del nuovo ponte sull'Arno tra Bellariva e il Parco dell'Anconella, realizzato nell'ambito dei lavori per la nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm wrong.
19:04 minuti, ritorniamo in diretta dall'acquario di Controradio. Allora, ci siamo, domani mattina ci sarà il varo strutturale del nuovo ponte sull'Arno, legato, come sapete, alla nuova linea tranviaria. La città sta cambiando, tutti potremo assistere a questo grande evento dal ponte da Verrazzano e dal giardino Tinanselmi sul Lungarno Colombo, ma quel ponte lì, che la cui realizzazione, diciamo, parte da domani, messa in pristino parte da domani, ancora non ha un nome. E allora c'è un sondaggio messo in piedi da Palazzo Vecchio per dare un nome a quel ponte, e noi salutiamo e ringraziamo di essere con noi la sindaca di Firenze, Sara Funaro. Buonasera, sindaca.
Salve, buonasera a voi.
Un doppio ringraziamento, perché sappiamo che l'abbiamo tirata fuori da un impegno, ma la notizia è importante, anche perché avremo un ponte al femminile. È vero che c'è ponte alle Grazie, no? Però, insomma, avere un ponte con dei nomi che sono quelli tra cui scegliere tutti, di donne, molto importanti, è qualcosa di molto molto significativo. Li vuole dire lei, sindaca?
Sì, allora noi abbiamo deciso di fare un percorso partecipativo, per cui di dare alcuni nomi in modo da far scegliere i cittadini e soprattutto lanciare un segnale, perché ci sono tante donne sia del nostro paese che nella nostra città che hanno a che vedere con quella che è la storia della nostra città. È un ponte, tra l'altro, il primo ponte con viabilità in auto che viene costruito dopo tantissimi anni, deve avere un nome importante. Per questo abbiamo scelto, a partire dal nome di Rita Levi Montalcini, che parla da sola come scienziata e premio Nobel, a un'altra proposta, che è quella di Caterina e Nadia Mencioni, le bimbe vittime della strage dei Giorgofili, che purtroppo tutti ricordiamo bene, dalla nostra Tinanselmi, che è stata la prima donna ministra della Repubblica, tra l'altro in un anniversario importante, perché quest'anno sono i 50 anni, a Gilda La Rocca, che è stata una partigiana della Resistenza fiorentina, per cui tutte donne con sia simboli che storie belle da raccontare. Ovviamente vedremo come andrà il sondaggio, la partecipazione tra i cittadini, e poi a quel punto il nome che avrà più seguito di tutti sarà quello che sceglieremo per il ponte.
Perfetto, quindi si può partecipare al sondaggio, naturalmente sui canali del comune. Io voterò per Gilda La Rocca, lo dico, sindaca, io lo dico, perché no, sono tutte fantastiche, però alla storia di Radio Cora io sono legato particolarmente, e poi ci ho anche chiamato una figlia Gilda, proprio per quello, per cui il mio nome...
Siamo felici di aver scelto un nome come questo tra i tanti.
Assolutamente. Sono quattro belle scelte, complimenti, e invitiamo naturalmente gli ascoltatori di Controradio, cittadini di Firenze, a votare. Buonasera, sindaca, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi.
E allora, questi sono i nomi, ve li ripetiamo, potete partecipare naturalmente, come detto, sui canali istituzionali del comune. Potete scegliere tra Rita Levi Montalcini, scienziata premio Nobel, Caterina e Nadia Nencioni, vittime della strage di Giorgofili, Memoria Viva di Firenze, Tina Anselmi, prima donna ministra della Repubblica, Gilda Rocca, partigiana fiorentina. E al numero WhatsApp 342-8104-111 vi chiedo: che votate voi? Fatecelo sapere, chi preferite tra queste quattro donne straordinarie per quello che riguarda il nome, per l'appunto, del nuovo ponte di Firenze. E a Firenze, come nel resto d'Italia, il personale sanitario, sostenuto dalla Federazione Nazionale dei Medici, ha realizzato dei flash mob a sostegno del popolo palestinese e contro gli ultimi provvedimenti del governo israeliano nei confronti delle ONG. Nel capoluogo toscano la rete sanitaria per Gaza e digiuno per Gaza si è mobilitata a Careggi, all'ospedale di Torregalli, al Meyer. Impedire la cura a una popolazione è una cosa atroce, e per noi che abbiamo un mandato etico è fondamentale sensibilizzare l'opinione pubblica su quello che sta succedendo a Gaza. Questo quanto dice Cristina, infermiera di Careggi, tra le portavoci del movimento insieme alla dottoressa Monica Ranieri. Sentiamola ai microfoni di Sandra Salvato.
Stiamo facendo questa raccolta firme per una mozione, perché chiediamo appunto che i governi di Israele che si fermi rispetto a questa decisione, perché sarebbe una catastrofe maggiore, se può esistere una catastrofe maggiore rispetto a ciò che è già successo, per i Gazawi, che non avranno né ospedali e neanche un'assistenza data appunto dalle ONG, che sono le uniche, i soggetti che si stanno preoccupando della salute dei Gazawi.
Noi abbiamo fatto anche un dossier in cui documentiamo tutta la distruzione sistematica di questi ospedali tramite link, articoli anche di giornali internazionali, eccetera. Sono stati presi di mira i medici e gli infermieri, gli operatori, anche quelli delle ambulanze, eccetera. Ora questa pressione grossissima sull'ONG, noi ci immaginiamo che se Israele avrà l'elenco di quali sono i sanitari che operano, li saprà individuare ancora meglio. Siccome sono stati dei target, lo saranno ancora di più. Abbiamo fatto un altro dossier sulla tortura degli operatori sanitari nelle carceri israeliane, quindi la decisione sia di uccidere, di imprigionare, di torturare il personale sanitario ha proprio lo scopo di fiaccare il morale della popolazione e di impedire che le successive generazioni di palestinesi abbiano quelle capacità tecniche in campo medico che queste persone portano e potrebbero insegnare.
Allora, stanno arrivando le vostre preferenze per il nome del nuovo ponte sull'Arno che verrà gettato a partire da domani al 342-8104-111, il nostro numero WhatsApp. Per ora c'è un pareggio tra Gilda La Rocca, e io sono molto molto contento per i motivi che dicevo anche prima alla sindaca, e poi Margherita Hack, che però non c'è in lista. Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, quella sì, è vero, qualcuno mi dice sarebbe stato bello avere anche Margherita Hack, ma credo che Hack sia stato dedicato già a qualcosa, poi voglio verificare per quello che riguarda Firenze. Quindi ripetiamo i nomi che potete votare, poi potete votare anche in maniera più costruttiva naturalmente sui canali istituzionali del Comune di Firenze. Sono i seguenti: Rita Levi Montalcini, Caterina e Nadia Nencioni, che sono le piccole vittime della strage georgofili, Tina Anselmi, la prima donna ministra della Repubblica, e Gilda La Rocca, appunto, partigiana fiorentina. Chi votereste? Chi votate? Fatecelo sapere. 342-8104-111. E ora veniamo al restauro delle porte dei martiri, della porta degli apostoli nella sagrestia vecchia della Basilica di San Lorenzo a Firenze. Porte realizzate da Donatello tra il 1440 e il 1442, commissionate dalla famiglia Medici. Le due porte sono costituite da una coppia di battenti, rappresentano uno degli esempi più innovativi della ricerca plastica di Donatello nella maturità artistica. Le quattro ante, realizzate con la tecnica della fusione a cera persa, sono concepite come veri e propri polittici a rilievo. L'intervento, reso possibile grazie al sostegno di Friends of Florence attraverso il dono di Michael e Sandy Collins, è stato eseguito dall'opificio delle pietre dure di Firenze, di cui è sovrintendente Emanuele D'Affra. Sentiamo.
Donatello era uno che si valeva di fonditori anche diversi, in questo caso era un fonditore molto bravo, è un getto che ha pochissime imperfezioni e quindi abbiamo potuto rendercene conto in questa occasione di questo elemento. Abbiamo potuto capire meglio, guardandola con attenzione e studiandola grazie alla acribia attenzione dei restauratori, la logica proporzionale con cui è costruita. Tutti gli elementi che compaiono, dalle cornici alle rosette decorative ai nimbi degli apostoli, sono legati da rapporti proporzionali tra di loro e quindi il grande studio. Infine, la straordinaria libertà inventiva di Donatello, che in composizioni semplicissime, prive di architettura, se voi guardate cosa ha realizzato nei tondi con queste architetture strepitose, le porte parlano un linguaggio diverso, però riesce comunque a restituire un senso di spazio e di movimento straordinario e una libertà e varietà di superfici che prima erano difficilmente percepibili. Ora potete vedere le chiome realizzate con una velocità straordinaria e le vesti invece minuziosamente puntinate. Tutto questo è stato realizzato in due fasi. Tra le due porte ci sono alcuni anni di differenza e grazie anche al sostegno di benemeriti sostenitori come Friends of Florence.
Allora, stanno arrivando, continuano ad arrivare, mi fa piacere, al 342-8104-111, le vostre considerazioni e i vostri voti in merito ai nomi del ponte da scegliere. Alessandro ci dice una cosa interessante: Gilles La Rocca va bene e io sono contento, però secondo lui anche l'elettrice palatina lo meritava. E sì, forse l'elettrice palatina è una nomination, però mi sembra che sia andato su un taglio più contemporaneo ed anche mi sembra più legato anche a dei temi sensibili, no? Come quello della memoria, dell'empowerment femminile, eccetera eccetera, quindi un po' questo. Non vorrei sbagliarmi, mi pare che Margherita Hack sia il ponte sulla tranvia a Novoli, punto. Comunque anch'io voto Gilda. Bravissimo, bravissimo. Chi è? Vediamo. Francesco, grazie di avermi aiutato. Francesco, sono una capra, è il ponte della tranvia, esatto, già esiste a Firenze un ponte Margherita Hack, che è più che altro lo scavalco, no, della rotonda di Novoli di fronte al centro commerciale. Il poeta Umberto Saba sarà invece il protagonista della 25ª edizione dei colloqui fiorentini, la kermesse nazionale rivolta a oltre 2200 partecipanti tra studenti e docenti provenienti da 112 scuole di tutta Italia. L'iniziativa promossa dall'Associazione di Insegnanti DS Firenze e Toscana con il contributo della Fondazione CR Firenze in programma dal 5 al 7 marzo al Palawarni di Firenze. Maria Oliva Scaramuzzi, la vicepresidente della Fondazione Cassa Risparmio Firenze.
La Fondazione Cassa del Risparmio è esattamente 25 anni che è partner di questo progetto, che è uno tra i progetti simbolo nostro sull'educazione. È un progetto che include, ma soprattutto partecipano, ed è una sensazione bellissima nel momento della manifestazione, più di 2200 studenti, 112 scuole, vedere tutti i pullman che arrivano, Palavanni, e soprattutto la sensazione è quella dell'interesse di questi ragazzi, perché vengono sempre identificati degli autori che parlano di fragilità, di sensazioni, di processi che oggigiorno il giovane ha. Quindi viene colpito nella profondità di poter approfondire, confrontarsi, entrare dentro a una lettura più profonda che possa dare delle risposte. La cultura per la Fondazione Cassa di Risparmio è uno dei vertici, rivolta soprattutto ai giovani in maniera diffusa, che vivono una realtà in cui c'è inclusione, in cui ci sono delle situazioni geopolitiche difficili e dove si può anche perdere, date anche le accelerazioni, date dei meccanismi che l'innovazione porge e sono utili da usare, ma il processo della lettura, il processo del confronto, il processo del sapere e della cultura è qualcosa che noi la vediamo come una medicina dell'anima del giovane, in modo che possa avere un pensiero libero, possa vivere l'attualità, il momento che stiamo vivendo, con delle risposte sensate che gli diano equilibrio e sensibilità.
Dunque, allora io volevo votare Gilda La Rocca, ci dice Alessandro, un altro Alessandro, che però non trova il link dove votare. Allora, ho chiesto ragguaglio, ho sbagliato io a dire il sito, in realtà si può votare sui social, Instagram oppure Facebook, a seconda se sia più o meno boomer, sì. No, scherzo, Instagram oppure Facebook, quindi trovate lì sulla pagina ufficiale del Comune di Firenze, che credo sia Città di Firenze, trovate il sondaggio e potete partecipare. Veniamo a Identities, leggere il contemporaneo, la rassegna giunta alla nona edizione promossa dall'Associazione Nottola di Minerva, presenta in collaborazione con Testo, come si diventa un libro, l'evento Il futuro si costruisce un pensiero alla volta, venerdì, domani, dalle 11.30 alle 12.45 alla stazione Leopolda, Arena Olivetti, nell'ambito della manifestazione dedicata al mondo e ai protagonisti dell'editoria promossa fino a domenica da Pitti Immagine. Ce ne parla Stefania Costa della Nottola di Minerva, ideatrice di Identities.
Il sottotitolo di Identities, lettere del contemporaneo, è Il futuro si costruisce un pensiero alla volta. È proprio in questa cornice che noi abbiamo cambiato lo sguardo e abbiamo allargato dalla sola città, l'abbiamo allargata a tutte le reti delle biblioteche e dei centri culturali della regione toscana. Quindi lo sguardo e si è allargato e le modalità dei nostri interventi si sono modificate, hanno valorizzato tanti degli strumenti culturali proprio per essere in grado di rafforzare il nostro pensiero critico, la nostra consapevolezza e anche il nostro senso di appartenenza. Ecco, abbiamo invitato Enzo Fileno Carabba, Caterina Ciocuti della Fondazione Spadolini, Letizia Fuochi, Lucilla Giagnoni, Alessandra Minello e Caterina Sofici, che ognuno dal proprio sguardo, anche con la collaborazione della Fondazione Mondadori, daremo un assaggio di quello che sarà la nuova edizione, Il futuro si costruisce un pensiero alla volta, e ognuno farà una piccola lezione spettacolo con anche qualche sorpresa.
Dunque, questa è bella, arrivata ora. Paolo ci dice: propongo di chiamarlo Ponte 8 marzo in ricordo di tutte le donne morte sul lavoro. Bello, però non c'è. 342 8104 111, ricordiamo, potete votare Livi Montalcini, potete votare Gilda La Rocca, potete votare Le Piccole Nencioni e potete votare, aspetta che lo ritrovo perché mi manca la quarta, eccola qua, e Tina Anselmi, questi sono i quattro nomi, e potete votare, abbiamo detto, sui profili social del Comune di Firenze, Città di Firenze Ufficiale, Instagram e Facebook. Ma fatemi sapere come votate, perché mi piace anche comunicarlo. Per ora è nettamente in testa Gilda La Rocca, io come detto sono veramente contento. Ora però vi dico che ogni giorno nell'ambito di Testo, da domani a domenica, anticipazione, curiosità e news dal mondo dell'editoria con In Testo, trasmissione radiofonica dalle 10 alle 10.30, vedrà Controradio insieme a Radio Gridolini in diretta dalla Leopolda.
Anni di GLU Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera GLU su glufirenze.com.
Sabato 28 febbraio i Savannah Funk in concerto con il loro groove unico tra funk, rock, blues e ritmi afro.
Controradio.
Anche Astolfo vota Gilda La Rocca, che, diciamo la verità, in un momento storico come questo, dedicare un ponte a una partigiana non sarebbe male. Ecco, mettiamo così. Anche Tina Anselmi, del resto, fu partigiana, ebbe un ruolo importante, staffetta partigiana, quindi dove caschi bene da quelle parti. Domani alle 21 all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza Scandicci, un confronto sul referendum costituzionale del 22-23 marzo sulla giustizia, con la prima donna presidente della Corte Suprema di Cassazione, cioè Margherita Cassano, e con Rinaldo Rovanelli, avvocato, segretario comitato Camere Penali. Sentiamo un breve estratto della trasmissione che abbiamo realizzato con Cassano e Romanelli e che trovate anche in video su controradio.it.
Se il voto fosse ispirato da finalità politiche, sarebbe la negazione stessa della funzione del referendum, che in questo caso è un referendum oppositivo che è stato previsto dal nostro costituente per dare voce alle opinioni minoritarie non rappresentate nella proposta di modifica costituzionale, che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe vedere la più ampia convergenza politica delle varie forze presenti in Parlamento. La peculiarità in questo caso è rappresentata dal fatto che siamo davanti ad una modifica pensata in sede governativa e ad un processo deliberativo del Parlamento che non ha visto alcuno sforzo di confrontarsi con le ragioni tecniche prospettate da altri e che non ha quindi prodotto quella maggioranza assoluta dei due terzi che, ove raggiunta, avrebbe evitato un pronunciamento su questioni molto tecniche. Ma in ogni caso è un'occasione positiva già prevista espressamente dalla Costituzione per imparare a conoscere la nostra carta fondamentale e finalmente a riconoscersi in essa in tutti i nostri comportamenti quotidiani.
Dal suo punto di vista, questa riforma ci sarà una soggezione del giudiziario rispetto all'esecutivo?
Porterà a un condizionamento dell'autonomia del giudice, della cui terzietà si vuole rafforzare.
Io ritengo che votare per appartenenza politica pro o contro il governo sia legittimo, quindi non do a chi ha questa impostazione la patente di essere al di fuori della Costituzione o di essere illegittimo. Non lo condivido però assolutamente, perché la Costituzione è la carta fondamentale che regola i nostri rapporti e le regolerà per noi e per i nostri figli. Quindi per il governo Meloni è pro o contro, si voterà secondo me nel 2027 per mandarlo a casa o per mantenerlo. Chi sovrappone le due cose secondo me sbaglia e perde una grande opportunità per modificare la Costituzione in un senso liberale e in un senso progressista nell'interesse dei diritti del cittadino. Il fatto che non c'è stato confronto alla Camera e al Senato è vero, noi lo abbiamo stigmatizzato. La mancanza di confronto è un tema generale purtroppo che ormai riguarda la nostra politica, e che è un dialogo tra sordi sia l'opposizione che per i partiti di maggioranza. Il dialogo non era possibile perché dalla parte dell'opposizione l'unica voce era no e no a tutto. Adesso il popolo si pronuncerà e questo supererà questo deficit di dialogo. Per quanto riguarda la soggezione del giudice alla politica, è secondo me una cosa del tutto inesistente. La riforma prevede che attualmente la Costituzione, che l'ordine giudiziario è autonomo, indipendente da ogni altro potere, e la riforma prevederà che l'ordine giudiziario è autonomo, indipendente da ogni altro potere e si compone dei magistrati della carriera giudicante e dei magistrati della carriera requirente.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia vi raccontiamo questa sera è davvero una bella storia, perché sapete che per insomma persone di una certa età gli animali d'affezione e gli animali da compagnia sono una presenza molto importante, che salva la solitudine, che insomma che crea anche attività motorie, un interesse, eccetera eccetera. E allora, però, non sempre è facile mantenere un animale d'affezione, pensate solamente anche alle spese veterinarie. Allora la Regione Toscana interviene aiutando in questo senso i proprietari di un ISEE non superiore ai 16.000 euro sostanzialmente, e attraverso questo naturalmente fa un'opera, crediamo, meritoria, che va sottolineata. Allora questa è la storia che vogliamo raccontarvi questa sera, e lo facciamo con la dottoressa Giovanna Bianco, che è dirigente Regione Toscana. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti.
Allora, come si può richiedere questo contributo e a cosa può essere destinato?
Allora, il contributo è destinato alle persone che hanno un'età superiore a 65 anni e, come diceva lei, un reddito ISEE non superiore ai 16.215 euro. È un contributo per il rimborso di spese veterinarie sostenute per il proprio cane, per il proprio gatto o per il proprio furetto. Per presentare la domanda occorre inviare una PEC a Regione Toscana compilando un'apposita modulistica che abbiamo messo sul sito di Regione Toscana. Ci si accede facilmente scrivendo su Google contributo ai proprietari di animali d'affezione Regione Toscana e si entra sulla pagina dedicata. Praticamente si compila la modulistica allegando appunto la documentazione che attesta le spese veterinarie sostenute, e si possono rimborsare spese veterinarie a partire dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. Metteremo poi a disposizione il contributo anche per il 2026, ma in questo momento è possibile richiedere il contributo per il 2024 e per il 2025. Un requisito fondamentale è che l'animale d'affezione deve essere registrato sul sistema informatico di Regione Toscana, sostanzialmente deve essere dotato di microchip. Questa, diciamo, è un'indicazione semplice per il cane, perché tutti i cani sono obbligatoriamente dotati di microchip, mentre per i gatti il microchip non è ancora obbligatorio. Siamo però stati costretti a mettere, diciamo, questo vincolo perché da decreto ministeriale che ha ripartito appunto i finanziamenti per questa opportunità alle regioni era specificatamente richiesta appunto la registrazione dell'animale sulle anagrafi regionali.
Dottoressa, grazie di essere stata con noi per tutte le informazioni. Buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie, buon lavoro a voi.
Allora, quindi avete sentito, no? Potete richiedere il rimborso delle spese per quello che riguarda il biennio precedente, poi arriveranno anche quelle del 26. Previsione del tempo per quello che riguarda invece la regione toscana domani: il cielo sarà localmente nuvoloso per nubi basse la mattina con schiarite in colline e montagna, locali banchi di nebbia, schiarite più ampie pomeriggio, nubi di nuovo in aumento in serata, venti deboli da sud-est ma ricalmi o poco mossi, e le temperature in lieve calo nei valori massimi. Questo per quanto riguarda il tempo. Per quanto riguarda il nostro sondaggio, a Controradio vince Gilda La Rocca come nome del nuovo ponte sulla tranvia. Domani tutti sul ponte a Verrazzano per vedere la posa. Ora però tutti alla scena di Controradio Club. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guerino. Ciao ciao.